grazia, perché l'accoglienza è questa, come apri la porta, una porta di pizzeria. Come sai non venire? Spesso, organizzate ogni mese, che ogni 2 mesi? Vedrai quanto si sparge la voce.
Se, tu dillo in giro.
Vedrai, da tutta Italia. Era un piacere rivedervi, qualcuno rivedervi, perché sono stato qui da voi 20 anni fa, pensate un po'. Quindi l'età è un'opinione, forse. Ci proviamo. Un piacere quindi vedervi, un piacere stare con voi. Ci troviamo oggi a riflettere un pochettino sulla parola. Nella preghiera il fratello ha chiesto al Signore di guidare appunto la parola questa sera affinché possa compiere quello per il quale è stata mandata, cioè cambiarci, trasformarci, modellarci in qualche maniera. Credo che la parola ha questo compito. Giovanni nel suo Vangelo inizia proprio così: nel principio era la parola e la parola era con Dio, la parola era Dio, quindi la parola. I nostri incontri, la nostra fede hanno come centro la parola. Noi abbiamo cantato adesso, abbiamo fatto una mezz'oretta di canti, la musica ci ha introdotto, perché la musica è un veicolo, non è la parola. La musica ci prepara emotivamente, perché è il veicolo che tocca, le note toccano l'emotività di ognuno di noi. La musica ci prepara ad ascoltare. La musica, non so, quando l'uomo ha imparato la musica, di sicuro, visto quello che c'è dietro, le 7 note, quindi c'è un'armonia matematica alla spalla della musica, di sicuro non è cosa che abbiamo sviluppato con l'evoluzione, non credo proprio. L'abbiamo imparato da qualcun altro. Probabilmente quel giardino dell'Eden, gli angeli ci hanno insegnato queste cose. E ce le portiamo dentro. Perché siamo creati a immagine di Dio, così dice l'Apostolo Paolo, a immagine di Dio in santità, giustizia e verità. Perciò, quando parliamo del Signore, quando parliamo di Dio, del suo figliolo Gesù, la parola ci spiega, ci insegna e ci riporta a considerare il Creatore, l'immagine del nostro Creatore. E ci ricorda perché e per come siamo creati, siamo stati creati. Noi oggi viviamo in un tempo di grande comunicazione. Il cristianesimo, statisticamente, dicono che siamo tra il cattolicesimo che qualche domenica fa la radio sentivo l'ultimo dato ufficiale della Chiesa di Roma, e il cristianesimo romano è cresciuto nel mondo, contano ormai 1.200.000.000 di persone dall'ultimo censimento fatto, quindi sono aumentati del 2-3% proprio statisticamente, quindi dati ufficiali. Con gli altri cristiani del mondo protestante, i cristiani nel mondo sono un paio di miliardi. E io erano una mattina a 3 giornali e mi sono chiesto, interessante questa cosa, 2 miliardi di persone che conoscono il Signore Gesù. Magnifico. Pensate che comunicazione per il resto del mondo, 2 miliardi di persone su tutto il pianeta. Dall'Australia, l'Oceania, l'Asia, la Cina, dappertutto. I cristiani sono ovunque, sparsi ovunque. Ma, dicevano, i musulmani però crescono di più. Perché? 5, 6, 7 figli alla volta, è un modo di crescere anche quello. Bene. La domanda che mi sono posto è: ma questi cristiani, che sono 2 miliardi nel mondo, che tipo di comunicazione danno al mondo? Che cosa dicono al mondo? Qual è il contenuto del messaggio del cristianesimo? 2 miliardi di persone sono tante. che cosa danno al mondo, che contributo danno al mondo. Bene, io lavoro, disgraziatamente per me, per il sistema bancario, finanziario, e vedendo che cosa succede dalla mia parte, vedendo come questo sviluppo, questo, il mondo cristiano, perché è nell'Occidente che si è sviluppato, Europa e America, il mondo bancario e finanziario, dico, bene, se diciamo nel mondo cattolico è questo che hanno prodotto, non credo di vedere un mondo che cammina nella giustizia, nell'equità sociale, nella verità, dove i principi di Cristo sono messi in pratica quotidianamente e sono 1.200.000.000 di persone fedeli alla parola di Dio che camminano secondo i principi di Dio. Quando vedo gli altri, il mondo protestante, che ha in mano l'economia mondiale, parliamoci chiaro, mi viene da pensare a dei puritani a Babilonia. Che società vedo? Che tipo di società vedo? Quella occidentale soprattutto. 2 miliardi di cristiani. Che società hanno prodotto? Che tipo di giustizia, di equità? Condividono queste ricchezze con chi ne ha bisogno? Hanno cancellato nei 2 miliardi che sono povertà, squilibri sociali? Stiamo vivendo una delle peggiori crisi economiche degli ultimi 70 anni. Grazie a chi? A chi? Grazie a chi? A questi 2 miliardi di persone. Questa è la mia considerazione. Bene, se sono cristiani, mi dico, che tipo di società hanno creato, abbiamo creato, hanno creato? Io non credo di vedere i principi di Cristo messi in pratica, non credo. Su questo penso che siamo d'accordo. Io vorrei con voi entrare un po' nella parola del Signore, perché il Signore non dice quello che noi vediamo fare intorno a noi, non credo proprio. Il Signore dice una cosa, il cristianesimo ne sta facendo un'altra, esattamente un'altra. Allora, come situazione, mi viene tanto da pensare al tempo dei profeti. I profeti, quando parlavano, parlavano a un popolo che aveva la conoscenza della parola di Dio, vero? Israele aveva la conoscenza, aveva la legge, venivano dai patriarchi, venivano da Noè, da Adamo, quindi avevano la conoscenza di Dio, della parola di Dio, tramandata dai padri, comunicata per mezzo di angeli, per mezzo di Mosè, scritta addirittura. Ma al tempo dei profeti, dopo qualche centinaio di anni, i profeti erano costretti, per mandati da Dio, a comunicare in una certa maniera. E io credo che il cristianesimo oggi sia nella stessa condizione in cui era Israele al tempo dei profeti. Vogliamo dire distratto? Vogliamo dire che si erano adattati al loro tempo? Vogliamo dire che Israele al tempo dei profeti, Isaia, Geremia, avevano fatto rientrare il paganesimo che dovevano scacciare dalle loro terre? Lo hanno fatto rientrare nella loro società? Vogliamo dirlo, sì o no? Avevano riassorbito il paganesimo, e a questo Dio non andava bene, perché Dio ha chiamato un popolo e ha insegnato a questo popolo, il Dio ha creato i cieli e la terra. Voi siete stati 400 anni in Egitto, Mosè quando li prende dall'Egitto, erano stati 400 anni nella cosmogonia egiziana, in mezzo agli dei egiziani. Che idea di Dio avevano loro? Era molto influenzata dalla religione egiziana. E gli egiziani credevano nel di là, credevano nella rigenerazione, nella resurrezione, avevano il culto dei morti. Tutte cose molto familiari ai giudei, agli ebrei. Ma Mosè deve dire: il Dio creò i cieli e la terra. Il Dio, c'è un solo vero Dio, tutto il resto è paganesimo. Non durò molto, sappiamo già, dopo Giosuè, dopo i giudici, i re, il Dio poi li castigò, permise una deportazione di 70 anni in Babilonia, dove impararono, cominciarono ad imparare la fedeltà ed allontanarsi dall'idolatria. E noi domani leggeremo alcuni brani di un apostolo rivolti a dei credenti, a delle chiese, che finisce la sua lettera: figlioletti, guardatevi dagli idoli. È l'apostolo Giovanni, domani parleremo di Giovanni, gli idoli. Allora, dove voglio arrivare? Che il cristianesimo, 2 miliardi di persone, hanno riassorbito o no il paganesimo? Che cristianesimo abbiamo? Tu vuoi una statua perché vuoi l'immagine di Dio? Prego, qui c'è la statua. Vuoi l'immagine della Dea Madre? Bene, qui c'è la madre di tutti gli uomini, Maria. Vuoi un quadro, una scultura che ti possa ricordare l'immagine di Dio? Prego. Oppure tu hai una vocazione spirituale, spiritistica? Bene. Puoi parlare tutte le lingue che vuoi, senza capire niente. C'è un cristianesimo per ogni cultura che c'è sulla faccia della terra. Il cristianesimo cosa ha fatto in questi 2000 anni? Ha cristianizzato, ha ricristianizzato il paganesimo. E lo troviamo in tutte le denominazioni e confessioni del cristianesimo oggi. È stato riassorbito tutto, anche la filosofia antica. La filosofia oggi fa parte di un nuovo cristianesimo, quello più moderno, il cristianesimo dell'accoglienza, il cristianesimo dell'amore, il cristianesimo dell'umanesimo, il cristianesimo che rimette al centro del mondo l'uomo. L'uomo, non avete mai sentite queste frasi in bocca a qualche vescovo, in bocca a qualche pastore? No? Ascoltate i discorsi. Bisogna ascoltare quello che è la parola in mezzo alla musica, in mezzo alle immagini. Adesso è il tempo della comunicazione per immagini, intorno al video si comunica attraverso strumenti tecnologici sofisticati, internet. Non c'è chiesa che non abbia o comunità che non abbia il suo sito internet. Leggiamo, ascoltiamo la parola, che cosa viene detto oggi, perché probabilmente non è quello che il Signore vuole che noi si dica. Andiamo in Isaia capitolo 55 e vediamo come comunicava Isaia e che cosa comunica. 55 versetto 6. Sappiamo Isaia non si può studiare se non si è studiato Deuteronomio. Isaia è un continuare a ripetersi e successioni di benedizioni e maledizioni. Se tu non farai così, io ti castigherò. Se tu mi obbedirai, io ti benedirò. Isaia è tutto così. 66 capitoli di benedizioni e maledizioni. Studiamo Deuteronomio e capiamo il linguaggio e il pensiero di Isaia. Come comunicava Isaia? Versetto 6. Cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Si converta egli al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano, senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare, così è della mia parola uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio. La parola. La parola. E qual è il messaggio? Questo è il manualetto dell'evangelizzazione, è il bigino, il bignami. Quando ci si prepara a evangelizzare una persona, o vogliamo fare un'evangelizzazione pubblica esterna, questo è il bignami. Guardate, c'è tutto. E non sono, e quante sono? Neanche una pagina. mezzo capitolo, c'è tutto. Cercate il Signore, l'abbiamo anche cantato prima in una frase, in un canto, mentre lo si può trovare. Perché poi ci sarà un tempo che non lo si può più trovare. Perché? Perché il Signore è anche un giudice. E questo bisogna ricordarlo nell'evangelizzazione, quando testimoniamo i nostri amici, i nostri cari, i nostri colleghi di lavoro. Noi parliamo dell'amore. Il cristianesimo oggi parla dell'amore. Gesù è amore, Dio è amore. Accoglie tutti. Tutti, perché Dio è amore. Dio non può condannare le persone, perché Dio è amore, Dio salva tutti. Dio è amore. Oh, com'è accogliente questo messaggio. È così. È così. È vero che è così. Ma, attenzione, invocatelo mentre è vicino, perché è importante che l'uomo empio lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri e si converta. Abbiamo il fegato di dirlo ancora oggi, che è necessario convertirsi per conoscere la pietà del Signore e il perdono dei peccati? Abbiamo il coraggio di dirlo? Perché questo non è politicamente corretto. Si converta. Se non diciamo questo, 2 miliardi, 3 miliardi, possiamo diventare 3 miliardi in un batter d'occhio, anche di più. Perché il problema è convertirsi. Lasci l'iniquo la sua via, lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. C'è una richiesta di cambiamento radicale, la propria via, il proprio modo di camminare, il proprio modo di intendere la vita e i suoi pensieri, il modo di pensare. Vedete, i pensieri di Dio e le vie di Dio non sono i nostri pensieri. Il Signore è santo, è giustizia, è verità. Dio non cambia, Dio non è cambiato in 6.000 anni, è sempre lo stesso: giustizia, santità, verità. Non è cambiato. Questo vale per chi crede, varrà sempre, e per chi non crede. Dio è venuto tra di noi, ha mandato il suo figliolo per pagare i nostri peccati. Abbiamo il fegato di parlare del peccato? Perché questa è evangelizzazione. Io lo ricordo sempre, ho ricordato l'altra qualche domenica fa, qualche settimana fa, mia zia, che è stata quella che ci ha portati all'Evangelo a casa mia a Torino tanti anni fa. Io avevo una dozzina d'anni e quindi avevo fatto la prima comunione, mio padre, noi, la mia famiglia ancora non conosceva l'Evangelo, ma mia zia sì. Quando siamo arrivati a Torino, anche noi, c'era già mia zia, e mia zia subito, cioè evangelizzati immediatamente. Ma come mi ha evangelizzato mia zia? In maniera molto corretta e molto onesta. Il livello era: ricordati che devi morire. Il livello era questo, non andava leggera, non andava leggera, ci andava piatta. Ricordati, io facevo il catechismo e avevo in mano i 10 comandamenti e mia zia mi dà una Bibbia in mano, avevo 10-12 anni, guarda qua, ne manca uno, non farti le immagini o scultura alcuna, vedi? All'epoca si potevano mangiare i preti, oggi non più, perché non è politicamente corretto, ma le dottrine, le eresie erano terribili e giustamente me le metteva davanti. Sei cristiano? I fondamenti della tua fede dove sono? Nel teologo? Nei libri che leggi? Nel filosofo? Dove sono i fondamenti di questo cristianesimo? E i miei dove erano 10-11 anni? nella dottrina che mi avevano insegnato a catechismo, a recitare il credo, le Ave Marie, il rosario, il Padre Nostro, tutti i sacramenti, a memoria, soldatino. Io avevo timore del Signore, però. E mia zia ha cominciato a mettermi davanti la cruda realtà. I pensieri del Signore non sono i nostri pensieri. La parola di Dio non è una certa dottrina. E io così ho cominciato. E ricordati che devi morire. E ricordati che è che c'è un inferno, e che c'è una punizione, un giudizio. Va bene. Cioè, è un modo di crescere. Oggi non bisogna dare delle non bisogna turbare i giovani di queste cose, no? E se no possono rimanere traumatizzati. E come no? E come no? E come no? Lasci l'empio la sua via, l'iniquo i suoi pensieri, si converta, si converta. E quando poi sono arrivato, che ero mezzo convertito, mezzo sì, mezzo no, la zia non sapeva come fare, perché la pera era matura, però non cascava, non veniva giù dalla pianta. Mi ha portato un concerto di OM, hanno cantato 4 giorni di fila, l'ultimo giorno il predicatore: se tu hai creduto vieni qui davanti. Basta, sono andato lì davanti, penso di essermi convertito lì, credo, però. Ma cantavano bene, però, l'emotività, l'emotività. Sei creduto? Alzi la mano. Sì! E dopo anni ero sposato, mi ricordo, sotto una tenda ancora, ero anche battezzato, predicatore: e che ha creduto il Signore? Alzi la mano. Sì! Mi sono riconvertito un'altra volta. L'emotività. L'emotività. Non è così. Sì, va bene, sono l'entusiasmo, è una cosa buona. Ma poi, io mi ricordo, sotto quella tenda, avevo 17 anni, ho camminato 1 metro da terra 15 giorni e poi e la predicazione di mia zia è cambiata. Mi diceva, ha cominciato a martellarmi, diceva: tu non sei né freddo né fervente, per questo ti vomiterò. Quindi giustamente una lettera a un credente, a una chiesa. Quindi è passata alla fase successiva. Sei un credente, ma se non sei né freddo né fervente, cosa sei? Vieni, non vieni, ordinanza, ti fai vedere, non leggi mai, frequenti poco. Così ero io, 17, 18, 19 anni. Ero come tanti, io penso ci possiamo condividere questa esperienza. Per tanti anni sono stato il credente della domenica. Alla domenica pomeriggio non c'era verso che mi si vedeva, ero attaccato alla radio a sentire le partite. Non sei né freddo né fervente, sei tiepido. E allora che relazione abbiamo? Sapete, quando una cosa è tiepida, che rimane, cioè, ti vomiterò, cioè ci si vorrebbe liberare, no? Di una cosa che non si è digerita. Questo rende l'idea di una relazione, di una comunione che è veramente squallida. C'è poco, però questo parleremo domani. Quindi, cosa dice? Cosa dobbiamo ricordare di questi messaggi, di questo messaggio, di questo bignami dell'evangelizzazione? Dobbiamo sempre ricordare questo. Con il Signore si deve cambiare. Non è possibile che la parola noi l'ascoltiamo, ci tocca nel cuore, ci commuove, ma poi qui dobbiamo fare delle scelte cercate, invocatelo. Cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino, convertitevi, e questo è scelta, libero arbitrio. Sono io che scelgo questo, non qualcun altro per me. Io decido questo. Quando sono davanti alla giustizia di Dio, quando sono davanti alla verità, alla sua santità, io devo guardare i miei peccati. Io faccio servizio in carcere da 4-5 mesi, tutti i venerdì pomeriggio, dalle 1:30 alle 3:30, 2 ore, con degli angioletti, detenuti, condanne, uno ne ha preso una di 30 anni di condanna. Di che cosa pensate che parliamo? 2 ore, da 4 mesi a questa parte? è il tema, non parla, non si parla di altro, la giustizia. Chiaro? Con chi ce l'hanno? Con i giudici. Per forza, con i giudici. Adesso si è aggregato un giovane, 38 anni, ma non li dimostra, si fa fatica a capire l'età, un nigeriano, un ragazzo nigeriano di Reggio Emilia, e che ha una bambina di 9 mesi, ed è stato appena condannato a 7 anni. Parla l'inglese, è malissimo l'italiano, e comunichiamo, è già 2 volte che viene. Parliamo di queste cose, e alla sua Bibbia, vedo una Bibbia evangelica tutta segnata, perché la legge è battezzato, ieri ha chiesto, ma mi ha fatto una domanda sulla nuova nascita, il discorso di Nicodemo con Gesù, e bisogna che nasciate di nuovo, abbiamo parlato della nuova nascita, quindi mi ha fatto molto piacere che, e un po' anche gli altri che sono un po' meno ferrati, molto meno ferrati di lui, vedo che è impaziente, desidera parlare del Signore. Ieri se ne esce con una chicca, guardate. Ma io lo so che nella legge ci sono tanti comandamenti che io ubbidisco e non li ho mai, credo che i comandamenti di Dio sono questi, però non c'è nei comandamenti di Dio lo spaccio di droga. Non c'è. Quindi questo non c'era. Gli altri. Però è interessante questo, si impara. Questo ragazzo che è il suo pastore, anzi ne ha 2, uno che parla in italiano e l'altro in inglese. Quindi c'è la traduzione, quindi penso una chiesa, da quello che ho capito, abbastanza alimentata abbastanza bene, vedendo lui come legge la Bibbia, eccetera. Però vedete, che cosa ha capito questo? No? È un cristiano, è un fratello. Speriamo, dico io, cristiano sicuramente. C'era un altro detenuto che l'hanno trasferito, proprio ieri non l'ho visto più, l'hanno trasferito a Porto Azzurro, un altro carcere. Questo è di Santo Domingo, bello grosso, simpatico, brillante, c'ha una figlia in Spagna con una moglie, un'altra moglie in Santo Domingo con un altro figlio, però crede nel Signore, ama il Signore, lui amava ama il Signore, veramente, leggeva la Bibbia, faceva tutte le domande in mezzo spagnolo, ma com'è possibile che il cristianesimo abbia le statue, le immagini, perché, com'è possibile che ci siano queste cose nelle chiese, come mai tutte queste manifestazioni, non è idolatria? Sì, certamente che è idolatria, come no? Poi guardo bene, avevo un braccialetto con tutti i cammini, no? Tutti legati assieme, Padre Pio, Maria di Lourdes e gli altri addosso. Tu parli, però che cosa fai? Vedete? Sono istruttive queste cose, perché è buona fede, sì, certo che è buona fede, non posso dire che è buona fede, però cosa hanno capito? Che cosa hanno imparato? Che cosa gli è arrivato di queste cose? E di che cosa pensate che si parli con questi ragazzi, questi uomini, anzi, che hanno 15, 20 anni, 30 anni di condanna da fare, che si trascinano da un processo all'altro in continuazione? Di che parliamo? Della giustizia e del ravvedimento. Della giustizia, del ravvedimento e del perdono. Perché qui e si converte egli al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. È qui la loro speranza, non è nell'avvocato. La loro speranza è che conoscono Dio che perdona, che non si stanca di perdonare. Ma mi devo convincere dei miei peccati. E questo è l'aspetto più difficile, più lungo, più faticoso. E come faccio io a convincerti di peccato? Come fa lo Spirito Santo a convincere di peccato se non ti parla della giustizia di Dio, se non apro la legge? La legge la si studia ancora, la legge oggi, la legge di Mosè, il Levitico, la si studia ancora, Levitico 19, che Gesù riprende pari pari sul sermone del monte, lo riprende pari pari, voi avete udito, ma io vi dico, essi Come faccio a conoscere i pensieri di Dio che sono più alti dei miei pensieri, se non conosco che cosa Lui intende per giustizia? Il mondo andrà, quando il Signore regnerà sulla terra per 1000 anni, dice, i profeti dicono, che dalle nazioni andranno a Gerusalemme per imparare che cosa? La legge! Quale legge? Una nuova legge? No, quella di Mosè! La legge di Mosè. Attraverso questa legge che era conosciuta, pensate, da Adamo, perché la conoscenza dell'albero del bene e del male, che cos'è? Che cos'è? Cos'è bene, cos'è male? La giustizia. Lì non c'era il peccato, vero? Non c'era il peccato nell'Eden. No, c'era il diavolo. Ma il peccato non c'era. Quando l'Eden è stato fatto da Dio, creato, e ci ha messo dentro l'uomo, quello era il regno dei cieli. Il regno dei cieli. Lì l'uomo doveva regnare con Dio, governare con Dio questa creazione. Ma Adamo è nato imparato? Non credo. Dio gli ha insegnato anche cos'è il male. Se tu mangerai di questo frutto, morirai. Non c'era il peccato, ma c'era l'albero della conoscenza. Eva, sedotta, volle essere come Dio sulla conoscenza di cosa è giusto e cosa è sbagliato. Non fare quell'esperienza, perché la giustizia e il giudizio è un peso che compete soltanto a Dio. Ecco perché poi Mosè codificò la legge. Quella legge. E noi pensiamo sempre che la legge è stata data con Mosè. No, c'era già. Andate in Genesi, Genesi 26 se non sbaglio, Genesi 18 o 23, no. Quando Dio parla ad Isacco e parla di Abramo, parla dell'ubbidienza di Abramo riguardo agli statuti e alle leggi. La conoscenza della giustizia, di ciò che è bene, ciò che è male, c'è dai tempi antichi. Satana voleva essere come Dio e diceva: lo puoi essere anche tu riguardo a decidere cosa è giusto e cosa è sbagliato. E infatti si vede che razza di cristianesimo è come Israele, come gli ebrei hanno praticato la giustizia. Ecco perché poi Mosè ha codificato la legge, l'ha messa per iscritto e ha dato degli esecutori, cioè dei giudici. Mosè era giudice, è stato poi affiancato da altri 70 e i giudici sono rimasti sempre in Israele. Samuele, finché poi ha detto no, i giudici non vanno più bene, vogliamo il re. Saul, il re giusto, perché andava bene per loro. Quindi, vedete, c'è sempre qualche cosa che non è sufficiente mai per loro. Le mie vie sono più alte delle vostre vie, i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Quindi la mia parola è uscita dalla mia bocca, essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio. Che cosa vuole il Signore? Vuole salvare. Vuole salvare. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9, chi lo legge? Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9.
Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento.
Al ravvedimento. E parla anche Paolo nel primo capitolo, letta ai Romani, quando parla del peccato universale, e Dio vuole che tutti giungano al ravvedimento. Ravvedimento. Il ravvedimento c'è sempre, in tutta la scrittura. Caino, quando comincia a pensare male di suo fratello, ne parleremo poi domani, Dio gli dà una possibilità, gli parla prima, no? Lo avverte, fai bene, rialzerai il capo, il peccato sta spiandoti, i suoi desideri sono rivolti a te. Ravvediti prima di fare il male. puoi evitarlo se conosciamo, se conosci la parola di Dio. Dio vuole che noi arriviamo all'avvenimento, ma non una volta sola, perché anche questo, vedete, è un mezzo di comunicazione, è una comunicazione sbagliata. La croce è un traguardo. Il Signore ti ama, il Signore ti accoglie, Cristo è la porta, Cristo ti fa entrare nella vita eterna. Verissimo! Ma noi sappiamo che la croce è un inizio, non è la fine di un viaggio, l'obiettivo, la meta, la stazione. No, è la porta che ci fa entrare nel futuro, in una nuova via, una nuova strada. È la partenza, non è l'arrivo, la croce. Siamo arrivati lì, bene, di lì si riparte con Cristo, rinnovati, uomini nuovi. Lasciamo, spogliamoci dei vecchi abiti, rivestiamoci dell'uomo nuovo, dice Paolo, sia nei Corinti che negli Efesini. Lasciamo i vecchi abiti. Vecchi abiti vuol dire che io arrivo alla croce, il Signore mi dà un nuovo abito, quello vecchio lo devo lasciare. La biancheria intima la devo cambiare, la devo lasciare, non me la devo portare dietro. Tutto devo lasciare dietro. Il ravvedimento comporta questo. Vedete, una parola che è abusata, come la parola amore, è abusata, no? Dio amore, ci dobbiamo amare, l'amore di Cristo, proprio è diffuso in una maniera, come il mar, e in tutte le canzoni. Dovunque, amore. Una parola che è abusata e ha perso ormai, si è svuotata di significato, è la parola credente. Sono tutti credenti. Io ho degli amici, che uno è un medico, siamo andati nella pizzeria, non si è più fatto sentire da un mese e mezzo. Questo qui guidava l'auto del vescovo quando era giovane, quindi cresciuto nell'ortodossia, in pizzeria. Mi ha detto: ma i fondamenti della tua fede quali sono? Non mi ha più telefonato, non l'ho più sentito, sono 2 mesi, penso che devo andarlo a cercare, perché sono 2 mesi che non lo sento. Allora, la parola, però lui è un credente, non posso dire che non crede in Dio. Crede in Dio, crede in Gesù. Ma sicuramente, quando dice io credo in Dio, credo in Gesù, io ne prendo atto, è così. Ma è convertito? Il Signore, quando prima di salire in cielo, cosa disse? Andate, predicate, evangelizzate, battezzate e fate credenti tutto il mondo. Perché il Nuovo Testamento, i Vangeli, gli Atti degli Apostoli parlano sempre di discepoli?
Perché i demoni credono e tremano. Perché i demoni, dico, credono e tremano.
Perfetto. Discepoli! Il discepolo che cosa fa? Pianta tutto e segue il maestro. Il Signore ha chiamato a fare discepoli, non credenti. Belle quelle evangelizzazioni con gli stadi pieni, con bellissima musica, con delle corali straordinarie. Io vado lì, mi converto 20 volte, ve lo assicuro. Sono sempre lì davanti inginocchiato. Per come sono io, sono così. Ma è così che funziona? Non è così. Dov'è la conversione di queste migliaia di persone? Questi sono i mezzi di comunicazione di massa. Disgraziatamente io faccio marketing e vi posso assicurare che è più importante la comunicazione o il comunicato, come vi dicevo ieri al telefono. È più importante la comunicazione per far sapere che io esisto, che io ci sono. Lì fuori, se mettete un altoparlante, uno striscione sulla via Aurelia, quella lì, lungomare, tutti sapranno che qui ci sta una chiesa evangelica. Tutti lo sapranno. Quelli che attraversano, se voi vi mettete a mo' di esercito della salvezza al semaforo e vi mettete lì, tutti sapranno che qui ci sta una chiesa evangelica. E poi? E poi? Abbiamo comunicato la nostra presenza. Perfetto, benissimo. È buono questo, far sapere qui nel quartiere che qui c'è una chiesa evangelica. Ma le lampade siamo noi. Noi facciamo luce, non la musica e un bel canto. Siamo noi e quello che diciamo noi. È la nostra testimonianza poi quella che parla, non quello che diciamo, quello che facciamo, che la gente vuol vedere. E la gente vuol vedere dei discepoli. Io credo in Dio, tu fammi vedere la tua fede con quello che fai. Giacomo, fammi vedere la tua fede con quello che fai. Fammi vedere la tua conversione, il tuo ravvedimento. Fammi vedere nel modo di parlare, nel modo di vestire, come cammini, quali sono le tue scelte. E questo è il discepolo. Se no sono tutti cristiani, tutti vanno bene, tutti credono in Dio. Per bacco, 2 miliardi li prendi a uno e dici: io credo in Dio. Non ti permettere, sai, chi sei tu da dirmi che non sono un cristiano? No, tu sei un cristiano, sei un credente. Ma siamo fratelli, c'è l'esperienza della nuova nascita, hai il battesimo dello Spirito Santo, hai fatto ti sei convertito nella tua vita, i tuoi pensieri a che cosa vanno? Hai superato la porta della croce e sei entrato nell'eternità. Come abbiamo letto in Pietro, dice: non ritarderà l'adempimento delle sue promesse. Ma sai che cosa c'è dopo la croce? La Chiesa è fondata sul fondamento degli apostoli e dei... Io conosco credenti, mio fratello stesso, che frequenta un'altra chiesa, e dopo anni, è un anziano, dice... Quest'inverno fa: ma stiamo iniziando a fare i profeti. Come? Sì, non li abbiamo mai fatti. Come? E allora? E allora? Ti manca un pezzo o sbaglio? O dei pezzi? Come? Se non studi i profeti, sul quale è fondata la Chiesa, come fai a capire di che cosa parlano gli apostoli? Perché gli apostoli sono stati testimoni di quello che è accaduto, che era stato visto e annunziato dai profeti. Matteo cita 40 volte Isaia, i Salmi, ci sono almeno 40 citazioni. Paolo: come faccio a studiare l'Apocalisse se non ho studiato Geremia, Zaccaria, Ageo, tutti gli altri? Che cosa capisco dell'Apocalisse? Immagini, metafore. Si sta riempiendo tutto, cieli e terra passeranno, ma non una virgola, una iota di questa parola, di questa legge, si adempirà tutto. Di che cosa sta parlando Gesù? Del Vangelo di Matteo? Dei profeti. Tutto si adempirà. Allora vedete, credenti, cristiani, ma il fondamento della tua fede dov'è? Dov'è? Su 4 frasi che hai imparato? Guardate che oggi c'è anche un cristianesimo che predica, devi pregare come un mantra. C'è un cristianesimo del positivismo, c'è un cristianesimo del successo. Prega, credi al Signore Gesù che risolve i tuoi problemi, che ti guarisce. Il Signore ti farà avere successo. Non avete mai sentito? Canale 837 sul satellite. O no? Quello crede in Dio. Sì, ha ricevuto lo Spirito Santo davanti a una tomba, quel signore lì con riporto, vestito di bianco. È un cristiano. Sì, è un cristiano. E allora per me, a questo punto, loro lo sanno, io lo avrò detto in tutte le salse, il cristianesimo è come, non so, un ipermercato ce l'avete qua, sono Ipercop, non lo so, una cosa grossa. Avete mai visto nel corridoio degli yogurt quanti ce n'è? Credo che sia il prodotto più diversificato: magro, grasso, la frutta, verde, rosso, blu, ce ne quanti ne volete, lo yogurt. Perciò il cristianesimo, come sei tu? Che tipo di Cristo vuoi? Prego, lo vuoi la frutta, la bicocca, lo vuoi senza zucchero? c'è un Cristo per tutti. Questa, sapete, quando l'uomo si fa l'immagine, un'immagine di Dio adatta a se stesso, sapete che cos'è? È idolatria. L'idolatria è farsi un'immagine di un Dio a propria somiglianza. Quindi, cosa arrivo a dire? 2 miliardi di persone probabilmente non lo sanno, ma camminano nell'idolatria. Nell'idolatria. Perché? Questo libro, io lo dico sempre, è vero, è un libro difficilissimo, 66 libri, sono un libro, è un libro impossibile per una persona che lo apre dalla Genesi, poi arriva ai giudici, dice no, chiude, questi si ammazzano in continuazione, non ne voglio sapere. Tutti fanno, oppure gli regalate una Bibbia, cosa leggono? L'Apocalisse. Io ho fatto così, quando mia zia mi ha dato la Bibbia, io ho letto subito l'Apocalisse. Dovevo essere incenerito, quindi andiamo a vedere come è il forno crematorio che mi aspetta. Quindi, che cristianesimo abbiamo davanti? Allora, andiamo agli apostoli. Due predicazioni. Luca ci mette davanti Pietro e Paolo. Li mette sullo stesso piano negli Atti degli Apostoli. 5 discorsi a Pietro, 5 discorsi a Paolo, 5 miracoli Pietro, 5 miracoli Paolo. Sembra che Luca faccia in maniera che da par condicio tra due apostoli estremamente importanti che portavano un cambiamento radicale nel mondo ebraico, non so, e prima di tutto, e poi in mezzo al paganesimo. Infatti Pietro è stato chiamato per i circoncisi, Paolo, dice lui stesso, chiamato per gli incirconcisi. Ma i due, il Signore li ha presi da parte e ha detto: bene, adesso vi dico io che cosa voi dovete dire. E allora, quando Cornelio, questo centurione romano, uomo pio, che prega, che invoca il Signore dice: aspetta che gli mando l'esercito della salvezza, lì all'angolo, questi si mettono lì, cantano, così lui sa che è lì. No, gli dà una visione. Un'altra visione la riceve Pietro. Guardate che cosa dice Pietro in caso di Cornelio. Atti capitolo 10. Tanto per stare nel comunicato, più che nella comunicazione. Guardate cosa dice Pietro. Brevissimamente il versetto 15: la voce parlò una seconda volta, le cose che Dio ha purificate non farle tu impure. Questa è rivolta a Pietro. Dio vuole, vi ricordate il patto con Abramo? In te saranno benedette tutte. Non avete capito gli ebrei? Pietro, non avete capito? Pietro stava alla larga dai pagani, No, in casa di un centurione, di un romano, no, vieni qua. E allora il Signore gli ha fatto vedere, gli ha fatto fare questo sogno: non fare le cose che Dio ha purificate, tu non farle ancora. Va a casa di Cornelio. Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita, versetto 31, e le tue elemosine sono state ricordate davanti a Dio. Vi ricordate? Cercatelo, invocatelo. Vi ricordate? Chi cerca trova, chi chiede sarà dato, chi bussa sarà aperto. È importante questo. Versetto 34: allora Pietro, cominciando a parlare, disse: in verità comprendo che Dio non ha riguardi personali per nessuno. Ha capito questo nel sogno. Né giudeo, né latino, greco, Cornelio, romano, ma che in qualunque nazione, quindi in ogni luogo, chi lo teme, attenzione, chi lo teme, il timore dell'Eterno è il principio della sapienza, il timore di Dio. Chi lo teme e opera giustamente gli è gradito. E il Signore si fa trovare. E mi hanno detto una volta, ci vuole fede in questo. Ma è così che il Signore opera o no? Perché se noi non ci diamo da fare, che riempiamo le sale di credenti, come farà il Signore se non lo aiutiamo noi a riempire le sale di credenti? Ma è così che funziona? Stretta la porta, stretta la via, pochi sono quelli che ci entrano. Quanti sono disposti a essere discepoli del Signore? Non molti. Quindi non ci scoraggiamo se non abbiamo le sale murate di credenti, come i vostri parcheggi qui fuori. Non ci scoraggiamo. Noi siamo le lampade. Non ci scoraggiamo. E le lampade brillano quando c'è la comunione, fratelli. Quando la lampada è pulita. Vi ricordate il candelabro, la menorah, sette braccia? Tutti i giorni dovevano pulirlo, perché l'olio faceva il residuo e la luce faceva fumo. La comunione non deve fare fumo, quella luce deve brillare, deve essere pulita tutti i giorni nella comunione della parola di Dio. Questo è molto importante. Allora, versetto 36, questa è la parola che egli ha diretta ai figli di Israele, portando il lieto messaggio di pace per mezzo di Gesù Cristo. Egli è il Signore di tutti. Voi sapete quello che è avvenuto in tutta la Giudea, incominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, vale a dire la storia di Gesù di Nazaret, come Dio l'ha unto, quindi reso Messia, quindi dichiarato Messia, unto di Spirito Santo e di potenza. Come egli è andato dappertutto facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo. Ma chi è? Si parla mai del diavolo? Abbiamo il fegato di parlare del diavolo? Perché c'è il diavolo, non è una realtà astratta, fantasiosa, probabilmente perché non lo vediamo con le corna, con le zampe da caprone, col forcone. Allora guardate che il diavolo non è mica così. No, sbagliato. Il diavolo era l'angelo, è l'angelo più bello del cielo, è meraviglioso, è stupendo, è intelligente, è astuto, ma è corrotto, perché vuole essere come Dio, vuole essere adorato come ha adorato Dio, vuole sedersi sul trono di Dio, vuole stabilire lui cos'è giusto e sbagliato, perché lui può essere come Dio, farsi carico del peso della giustizia. Questa è la caduta di Satana, che ci ha trasmesso, seducendoci non solo Eva ma tutti noi. Quella seduzione si compie ancora oggi per ognuno di noi. Il diavolo c'è, ma no che non morirai, ma no, anzi, quando mangerai, quel furbacchione di Dio invece lo sa che quando mangerai farai l'esperienza del bene e del male, i tuoi occhi si apriranno e sarai come Dio. Come Dio, sì, anch'io voglio essere anch'io come Dio. Allora andiamo, accorciamo un po', versetto 42. Ci ha comandato di annunziare al popolo e di testimoniare che egli è colui che è stato da Dio costituito giudice dei vivi e dei morti. Parla di Gesù, messaggio di pace, e dice che Gesù è anche giudice dei vivi e dei morti. Di lui attestano tutti i profeti. Con cosa evangelizzavano gli apostoli? Col Vecchio Testamento o no? Con i profeti, con le scritture che avevano, 39 libri avevano in mano, con quelli evangelizzavano. Perciò dice che chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome, il nome di Gesù. Ecco l'Evangelo. Ravvedetevi, convertitevi, perché ha costituito giudice dei vivi e dei morti. Quindi la parola che è stata mandata per che cosa? Per salvare e per giudicare. Gli uomini saranno giudicati con la stessa parola. Questo lo dice Gesù nel Vangelo di Giovanni, sembra il capitolo 8. Con la stessa parola gli uomini saranno giudicati. Ancora una predicazione, vediamo Paolo davanti ai filosofi greci, stoici ed epicurei, che ha fatto un po' di classici, sa che cosa sono, chi sono questi signori, e questa filosofia è insegnata ed è praticata ancora oggi più che mai. Gli stoici ed epicurei sono, guardate, gli insegnanti di scuola, o sono stoici o sono epicurei, ma è diffusissima questa filosofia, più che mai ancora oggi. Allora Paolo, che di essere corretto politicamente non gli interessa, è invitato su questa nuova via discute con questi filosofi, ma vieni, prego, lì c'erano statue a tutti gli idoli, anche lo Dio sconosciuto, sapete, Atene, no? E Paolo era ben contento di stare ad Atene, aspettava Timoteo, intanto si inacerbiva, dice, cosa sto vedendo qua? E sappiamo che quando si parla di filosofi in Grecia, questi erano medici, matematici, politici, studiosi, astronomi, quindi erano interdisciplinari, spaziavano in tutte le discipline. Quindi Paolo, vado breve, in nemmeno 5 minuti li massacra sulla scienza, sulla democrazia e il potere e la capacità di governarsi, gli distrugge proprio sul modo di vedere, di filosofeggiare. Poi alla fine cosa dice? Guardate, versetto 30: Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, di chi? Di voi filosofi? Ignoranti, i tempi dell'ignoranza, versetto 30, ora, guardate, comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano. Dio comanda tutti gli uomini, pensate, i greci, gli epicurei, ma tu chi sei che devi dire a noi queste cose? Perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che gli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Mi sembra mia zia. Gli ha detto, risuscitate dei morti, dai, ti ascolteremo un'altra volta. È vero? Ma non ci è andato, non ha risparmiato che cosa? Ha detto la verità. Tutta la verità. E noi sappiamo che il diavolo invece ce ne dice un pezzo. È un pezzo di verità e menzogna. Un pezzo di verità e menzogna. Parlare solo dell'amore di Cristo è vero, ma dobbiamo anche ricordare che siamo chiamati a una conversione, a un ravvedimento, per un perdono di peccati. Quindi devo riconoscere, ecco perché il buon seme nel regno dei cieli, quando cade in un cuore onesto e buono, vuol dire una persona che riconosce i propri peccati, che è disposto ad ammettere davanti alla giustizia di Dio di essere un peccatore. Allora questi porta frutto, chi 30, chi 60, chi 90, con costanza, con perseveranza. Questo è il discepolo, quello che si converte, che lascia tutte le cose che ha, famiglia, tutto lascia, disposto a tutto, è ingiuriato, è deriso, veramente, abbandona tutto. E così è successo a molti di noi, a me, alla mia famiglia, a tanti, abbiamo perso i parenti, veramente, voi siete pazzi, siete degli invasati, siete dei fanatici, siete dei talebani, dei settari, come noi che siamo cresciuti nella tradizione, noi che andiamo in chiesa, noi qui, noi là, tu fai questa scelta, ma chi sei tu? Perché noi abbiamo il maestro, e il maestro non può essere diverso, e un discepolo non può essere diverso dal proprio maestro. Quando Gesù prega, domani la ripasseremo un attimo, la preghiera sacerdotale, si dice, andate nel mondo, il mondo vi amerà. Andate, fatevi conoscere, perché il mondo non aspetta altro che conoscere voi. No, il Signore dice, vi odieranno perché hanno odiato me. Questa è una promessa, altro che successo, altro che benessere. Il Signore ci ha promesso sicuramente che come ha sofferto Lui, soffriremo anche noi. Ma la consolazione che abbiamo è che di là, una volta conosciuta la croce, varcata quella porta, entriamo nell'eternità, in quell'Eden perfetto, in quel paradiso, in quelle benedizioni straordinarie che il Signore già ricolma i nostri cuori già oggi, perché ci fa vedere le cose future. Il Signore ci fa vedere che promesse abbiamo, che dono, che cos'è il perdono dei peccati, che cos'è la nuova nascita. Ci adotta come figli. Cieli e terra passeranno, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? E queste cose sono le promesse che noi abbiamo. Le abbiamo cantate, e sono promesse viventi queste, che non verranno mai meno, perché Dio non cambia, non può cambiare, non può cambiare. Perciò lasciamo che la parola compia quello per il quale è stata mandata, trasformarci. Amen. Amen.